Buongiorno a tutti. Anch'io volevo ringraziare il Signore e anche tutti coloro che sono intervenuti nel giorno di venerdì per questa distribuzione. Vogliamo che come Chiesa andremo ancora a proporre questo, perché il Signore ci chiama a portare il suo Vangelo alle persone che non lo conoscono, ma ci sono tante persone intorno a noi che non sanno che esiste una Chiesa Evangelica a Dragona. Per questo vorremmo proporre in seguito di fare altre distribuzioni, altri volantinaggi, anche insieme ai giovani, e ringrazio tutti quelli che sono intervenuti. Noi questa mattina cominceremo un nuovo libro, che è il Primo Timoteo. Prego di aprire le vostre Bibbie a Primo Timoteo e leggeremo i primi due versetti. E troviamo scritto così: Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per ordine di Dio, nostro Salvatore, e di Cristo Gesù, nostra speranza, a Timoteo, mio legittimo figlio nella fede. Grazia, misericordia, pace da Dio Padre e da Cristo Gesù, nostro Signore. Da questa mattina andremo a vedere insieme, a approfondire la lettera che l'Apostolo Paolo scrive a Timoteo. Questa epistola è una delle poche epistole pastorali scritte da Paolo a una persona, indirizzate a una persona. Sapete dirmi quali sono gli altri a cui sono state scritte di Paolo le epistole? Un altro era, come? Un altro era Tito e un altro Filemone. Abbiamo Timoteo, Tito e Filemone. Sono tre lettere pastorali. Ma in questa che Paolo scrive a Timoteo non affronta solo un discorso personale, ma affronta un discorso legato alla Chiesa. Perché Timoteo aveva una responsabilità nella chiesa di Efeso e Paolo lo vuole incoraggiare, lo vuole aiutare a comprendere e anche a essere una luce in questa chiesa, a poter portare avanti il ministero che il Signore aveva affidato. La posizione di Timoteo a Efeso era unica. La chiesa di questa città era molto, molto cara all'Apostolo Paolo, perché a Efeso Paolo si intrattiene per tanto tempo e li voleva tanto bene, diciamo. Paolo doveva partire per la Macedonia e lascia Timoteo ad Efeso a affrontare dei compiti specifici. E uno di questi era i falsi dottori. Timoteo non solo era responsabile, Timoteo aveva anche i requisiti speciali e incontestabili. Aveva indietro di sé un'esperienza, insieme all'Apostolo Paolo, un'esperienza che gli dava tutta questa autorità di poter gestire nella Chiesa i problemi che si presentavano. Quando Paolo cominciò a predicare a Efeso, egli era stato con lui, Timoteo era stato con lui come collaboratore e aveva contribuito alla fondazione di questa chiesa. Così vediamo che Paolo non ha dubbi nel lasciare Timoteo a insegnare come avrebbe fatto lui stesso, un collaboratore che era al paro, allo stesso livello di quello che poteva portare Paolo come insegnamento. e lascia a Timoteo questo incarico molto importante di preservare l'assemblea dai falsi insegnamenti, perché ci stava questo pericolo. Anche nella Chiesa primitiva ci stava questo pericolo, i falsi insegnanti, i dottori che pensavano di essere molto bravi, mettevano degli insegnamenti sbagliati. Questa è una delle epistole che, in cui Paolo scrive a Timoteo, e alcuni dicono che Paolo scrive questa lettera nei ultimi anni della sua vita. Mano a mano che la Chiesa del primo secolo si ingrandiva, iniziarono a porsi dei problemi di disciplina, di purezza, della fede, dei problemi di ordine, e gli apostoli stessi sono quelli che affrontavano questi problemi per ripristinare dove era necessario. A Timoteo vengono indirizzate queste due lettere da Paolo. Timoteo era un fedele compagno di Paolo, troviamo scritto così, anche se era molto più giovane. Apostolo Paolo lo chiama, era il figlio suo spirituale. Paolo incontrò Timoteo nel suo secondo viaggio missionario, poi Timoteo lo accompagnò in Macedonia, a Corinto, Efeso, a Gerusalemme. Aveva fatto un bel pezzo di strada insieme a Paolo, aveva acquisito una bella esperienza che lo aiutò a poter affrontare la situazione di una chiesa. I primi versetti contengono i tre elementi solidi a trovarsi nelle lettere di Paolo, e troviamo la designazione dell'autore della lettera, che è Timoteo, la designazione del destinatario, il saluto dell'autore che rivolge. Paolo, apostolo di Cristo per ordine di Dio, troviamo scritto, per l'ordine di Dio, no, Salvatore nostro e di Cristo nostro speranza. Troviamo strano che Paolo scrive a un suo giovane collaboratore mettendo enfasi su così esplicito sul proprio suo ufficio apostolico. Ma non è così. Paolo la scrive in adempimento del suo ufficio apostolico, a uno che le ha delegato a reggere per un tempo la chiesa di Efeso. Non scrive delle cose private, ma in modo in cui bisogna condurre la chiesa di Dio. Non scrive come da un amico a un amico, né come da un maestro a un discepolo, ma scrive come a un apostolo rivestito dell'autorità di Dio. Parlando della sua vocazione in altre epistole, Paolo si dice apostolo per la volontà di Dio, mentre qui noi troviamo, e anche in Tito, operata l'espressione più forte, secondo l'ordine di Dio, secondo il comandamento di Dio. L'ordine è l'espressione della volontà. L'ordine è l'espressione della volontà. Nelle azioni della chiamata di Paolo troviamo delle parole che ricordano quella della nostra epistola. Troviamo in Atti 22:10 scritto: va a Damasco e qui ti si parlerà di tutto ciò che ti è ordinato di fare. Tutto ciò che ti è ordinato di fare. Dio è Salvatore, non solo perché conserva e protegge, ma perché Egli è l'iniziatore della salvazione, il compitore di essa per mezzo di Cristo. Tutte le cose procedono da Dio, il quale ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo. Dio era in Cristo riconciliando il mondo con sé. L'ordine divino che chiama Paolo all'apostolato procede ugualmente da Dio Padre e dal suo Figlio Gesù Cristo. Più precisamente procede da Dio per mezzo di Cristo, che è rivelatore del messaggio della salvezza di Dio. Cristo è chiamato la nostra speranza, abbiamo letto. Come in Efesini 2,14 è chiamato la nostra pace, non solo perché Egli ha posto in luce nel suo insegnamento e nella sua persona stessa la gloria, la gloriosa speranza dei figli di Dio. Secondo Timoteo 1,10 troviamo scritto, ma soprattutto per la sua morte espiatoria, per la sua risurrezione e ascensione, col suo regno alla destra del Padre. Egli è il fondamento saldo, la garanzia della speranza cristiana. Se Cristo non fosse risuscitato, vana sarebbe la nostra fede. Saremmo ancora nei nostri peccati e coloro che sono morti in Cristo sarebbero perduti. Ma ora Cristo è risuscitato dai morti, primizie di coloro che dormono. Cristo nei credenti è per loro la speranza della gloria. Come dice Paolo stesso in Colossesi 1,27. Cristo nei credenti è la speranza della gloria. In vari passi Cristo è presentato come oggetto della speranza, essere sempre col Signore, partire dal corpo per andare a abitare col Signore, aspettazione suprema dei fedeli. Bramano perciò di partire ed essere con Cristo, dice l'Apostolo Paolo, perché ciò è per loro meglio. Quando apparirà, saranno simili a Lui, perché lo vedranno quale Egli è, nel pensiero di Dio Salvatore e di Cristo. Speranza nostra è soltanto nel Signore. A Timoteo, figlio genuino nella fede, Timoteo 1,2, Paolo lo chiama suo figlio perché era stato instrumento di cui Dio si era servito per la conversione di tante persone nel corso del primo suo viaggio, e anche perché ha conosciuto il Signore e ha deciso di camminare insieme a Paolo su questa via. Paolo l'aveva generato in Cristo mediante il Vangelo, 1 Corinzi capitolo 4 verso 15, e lo chiama genuino perché sono io che vi ho generati, troviamo scritto, in Cristo Gesù mediante il Vangelo, perché sono io che vi ho generati in Cristo Gesù mediante il Vangelo. Paolo dice, ricordo infatti la fede sincera che è in te, in 2 Timoteo capitolo 1 verso 5, ricordo infatti la fede sincera che è in te, la quale abitò prima nella tua nonna Loide e in tua madre Eunice, e sono convinto abita pure in te. Paolo conosce Timoteo, conosce la sua vita, conosce il suo desiderio di servire e c'ha fiducia totale nel momento in cui lo manda a fare un lavoro di responsabilità. Lo lascia a Efeso per compiere un compito molto importante. Lo chiama nel Corinzi capitolo 1, nel primo Corinzi capitolo 4 verso 17, il suo figlio diletto è fedele nel Signore. Nell'Epistola ai Filippesi capitolo 2 verso 19, ora spero nel Signore Gesù di mandarvi presto Timoteo, per essere pure io incoraggiato nel ricevere vostre notizie. Infatti non ho nessuno di animo pari al suo. Tra tutti i collaboratori che Paolo ci aveva, c'era uno che si chiamava Timoteo, e che Paolo dice, infatti non ho nessuno di animo pari al suo, che abbia sinceramente a cuore quello che vi concerne. La sua dedizione, il suo desiderio di servire era di dare completamente la sua vita per il Vangelo. Voi sapete che egli ha dato buona prova di sé, non ha preso per caso con lui, non è stato un caso che Timoteo andava insieme a lui nei suoi viaggi missionari, ma Timoteo ha dato la prova, ha dato buona prova di sé, troviamo scritto, perché ha servito con me la causa del Vangelo come un figlio con il proprio padre. Questo troviamo sempre in Filippesi, dal capitolo 2, verso 19 a 23. Voi sapete che egli ha dato buona prova di sé. È stato provato prima di avere un incarico, prima di svolgere una funzione, un ministero. Ormai aveva visto, Paolo ormai aveva visti molti discepoli della prima ora allontanarsi, ora affreddarsi. Timoteo non era così. E a Paolo fa piacere di poter riporre intera sua fiducia in lui. Poi troviamo scritto sempre in questi versetti: grazia, misericordia e pace da Dio Padre e da Cristo Gesù nostro Signore. Al saluto ordinario, grazia e pace sui destinatari delle sue lettere, Paolo aggiunge qui a Timoteo la parola misericordia. Grazia indica il modo generale, ogni favore di Dio al peccatore. Misericordia è la compassione verso chi si trova in necessità, verso chi si trova in debolezza, verso chi si trova in prove speciali. Quando il cielo si è fatto oscuro e minaccia la tempesta, il compito dei conduttori della Chiesa diventa sempre più grave, sempre più importante, e hanno bisogno non solo della pace divina, ma di tutte le tenerezze che vengono da parte del Signore. Pace e la calma dell'anima, derivante dalla certezza della grazia e della misericordia del nostro Signore in Cristo Gesù. Quando Paolo considera il suo ufficio apostolico e lo chiama, confrontando con quello che è stato prima della sua conversione, lo considera come una grazia. È una grazia. Da come lui si era comportato prima a quello che lui è diventato, era una grande grazia. Io sono il minimo dei apostoli, dice Paolo. E scrive non solo che non è degno di essere chiamato apostolo, perché lui è colui che ha perseguitato la Chiesa di Dio, ma per la grazia di Dio, non per i suoi meriti. Dice, ma per la grazia di Dio sono quello che sono. Ma quando si trova di fronte a avversari che mettono in dubbio la legittimità del suo apostolato, egli insiste sul fatto di essere l'apostolo non per volontà degli uomini, ma per volontà di Dio. Vuole tirare fuori davanti alle persone che quello che sta facendo non è la volontà degli uomini, ma la volontà di Dio. Verso la fine del suo ministero, quando si moltiplicano anche gli attacchi, le insidie contro il Vangelo, egli si considera volentieri come anche il soldato che ubbidisce all'ordine del suo celeste capitano. Di fronte a situazioni gravi, a pericoli, c'è un confronto nella certezza che siamo al posto ove il comando di Dio ci ha collocati, avvenga quello che Lui vuole. Che il Signore ci mette nelle situazioni difficili, ma ci dà anche la soluzione per uscire fuori. Il giogo di colui salvezza e speranza nostra non può esserci grave e pesante. Paolo e Timoteo troviamo che sono stati molto uniti nel Signore. Troviamo nella sua epistola che lo chiama il suo figlio spirituale, una amicizia profonda, un'amicizia che li unisce. E qui vediamo come l'Apostolo parla agli anziani, parla che hanno bisogno di grazia, parla che hanno bisogno di misericordia e della pace. E tutto questo non può venire che solo dal nostro Signore. Non ci sono dubbi riguardo l'obiettivo pratico di questa lettera, di quello che Paolo scrive a Timoteo. Io vi scrivo queste cose, troviamo scritto, affinché tu sappia come comportarsi nella casa di Dio. Ci sono degli insegnamenti riguardo il comportamento nella Chiesa, ci sono dei ammonire in relazione alla falsa dottrina, per ordinare alcuni che non sono, che non insegnano dottrine diverse. E c'è anche l'incoraggiamento di Timoteo, troviamo in questa epistola, perché tu combatta in virtù di essere la buona battaglia. Ci si aspetta che coloro che frequentano la casa di Dio tengono una certa condotta. La lettera è composta di una serie di istruzioni ben connesse tra di loro, con lo scopo di chiarire a Timoteo in modo sistematico e tramite lui ai credenti della Chiesa di Efeso la condotta che ci si aspetta da coloro che fanno parte della Chiesa, che Paolo chiama la casa di Dio. E casa di Dio non si riferisce a un edificio, ma esprime il concetto di famiglia che appartiene a Dio. Dunque ci si aspetta un certo modo di comportamento nella Chiesa, di tutti coloro che frequentano. Da un esame personale, in base alla sua esperienza, Paolo riconosce che ad Efeso è emerso un insegnamento che poteva distruggere il carattere distintivo della sua testimonianza. Ci stavano degli uomini che dal passato giudaico stavano introducendo degli insegnamenti della posizione più speculativa della dottrina arabica. Paolo li chiama favole e genealogie senza fine. Ci stavano uomini che indossavano la maschera della spiritualità, presumendo che la materia fosse male, proibivano il matrimonio e usavano solo certi cibi. Alcuni negavano perfino la risurrezione. E ci stavano dei uomini che facevano ragionamenti filosofici, gonfi di orgoglio, e costruiva una scienza che era contro tutto ciò che era stato rilevato del Vangelo. La loro motivazione era semplicemente quella di trarre guadagno dalla religione o da quello che facevano. Paolo poteva constatare che mentre queste cose erano presenti, la testimonianza di Dio era in pericolo. E dietro a queste aberrazioni dottrinali c'era sicuramente un agente satanico. Lo troviamo in capitolo 4, verso 1. La falsa dottrina identificata nell'epistola esisteva realmente a Efeso. Ma Paolo riconobbe che questo non era che l'inizio di quell'apostasia che ci sarebbe manifestata negli ultimi tempi. Dalla lettera emerge anche tutto l'affetto e la preoccupazione di Paolo per Timoteo, che si trova ad affrontare una situazione molto difficile. I ricordi personali sarebbero serviti a incoraggiare anche gli incarichi personali e rafforzare il suo compito di responsabilità. E quando si sarebbe pubblicato nell'assemblea, si sarebbe parlato nell'assemblea, si sarebbe letto questa lettera dell'incarico apostolico e del riconoscimento, la Chiesa avrebbe fatto tesoro e avrebbe reso il suo ministero efficace. Una volta letta questa epistola nell'assemblea di Efeso, nessuno avrebbe più potuto dubitare del fatto che Timoteo aveva la fiducia di Paolo e che egli avrebbe dovuto agire per Dio nella presentazione dei santi. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, dell'ordine di Dio, nostro Salvatore e nostro e di Cristo Gesù nostra speranza. A Timoteo, mio legittimo figlio nella fede, grazia, misericordia, pace a Dio Padre e a Cristo Gesù nostro Signore. Apostolo Paolo parla dell'ordine di Dio, la sua autorità, confermata dal Signore stesso. È il Signore che ha voluto far diventare Paolo un apostolo. È il Signore che ha operato nella sua vita per diventare quello che era. E mette in evidenza questa autorità per poter ancora una volta, davanti alla Chiesa, dare l'autorità anche a Timoteo. Anche noi dobbiamo comprendere ogni giorno di più qual è la volontà del Padre per noi e applicarci a fare la sua volontà. Anche noi siamo chiamati a combattere come Timoteo il buon combattimento, perché un giorno anche a noi il Signore chiederà: cosa hai fatto con i talenti che ti ho affidato? E come risponderemo? Signore, abbiamo nascosti, o Signore, non ho avuto paura di investire i talenti che tu mi hai dato. Come risponderemo al Signore? Signore, ci ha chiamati a mettere in pratica quello che ci insegna nella sua parola. E così vogliamo ringraziare, perché ancora oggi la sua misericordia non è finita. La sua misericordia e la sua grazia ancora non sono finiti. Che la sua misericordia ci aiuti a non essere pigri nel investire nella sua opera i talenti che lui ci ha dato. Non ci ha lasciato senza un dono, non ci ha lasciato senza un talento. Una volta che abbiamo accettato, lui nella sua ricchezza ci ha donato a ciascuno di noi dei doni, e lui vuole che noi usiamo, che mettiamo all'opera quello che lui ci ha donato. Così vogliamo ringraziare il Signore per la sua grandezza, per la sua potenza, ringraziare il Signore per la sua pace, ringraziare il Signore per le cose che lui ci provvede di avere, anche le opportunità di essere una testimonianza, di essere una luce. Così vogliamo ringraziare il Signore per ogni cosa che viene da Lui. Signore, vogliamo lodare Te, ringraziare per la Tua parola, vogliamo ringraziarti perché Tu sei all'opera, Signore, vogliamo ringraziarti perché Tu hai fatto, Signore, miracoli in passato, hai trasformato la vita di Apostolo Paolo e hai operato anche attraverso di lui in tante chiese. E ringraziamo anche per l'esempio di Timoteo, Signore, che anche se era giovane, Signore, aveva, Signore, le capacità che Tu, Signore, hai dato, i doni che Tu hai dato affinché possa, Signore, portare avanti l'opera Tua, Signore. Così vogliamo pregarti che nella Tua misericordia ci dai, Signore, questa grazia di poter essere per Te, Signore, una luce, di essere per Te una testimonianza, Signore, in tutte le cose che ci abbiamo, in tutte le circostanze che ci troviamo. Signore, dacci Tu anche il coraggio, Signore, di affrontare ogni situazione. Signore, Ti ringraziamo perché Tu ci permetti le situazioni nelle nostre vite, anche per la nostra crescita. E Ti ringraziamo e Ti lodiamo. Nel nome di Gesù. Amen.